Radio Orizzonti in Blu presenta Il Confronto, visioni di città futura. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Massimo Tallarini. Anche questa sera Il Confronto torna come ogni mese per cercare di avere visioni di città futura. È una serata particolare dopo aver ospitato il dottor Piuri di Trenord, con cui abbiamo discusso della centralità di Saronno per il trasporto lombardo, aver ospitato il mese scorso le autorità di pubblica sicurezza, con cui abbiamo parlato della sicurezza in Saronno, e poi anche due mesi fa un gruppo di consiglieri comunali per analizzare con loro le prospettive della città. Oggi ci occupiamo di bellezza. Le ospiti che ho davanti si sono un po' detto: come bellezza? Sì, perché è la bellezza dell'architettura e dell'ingegneria per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Lo facciamo con due donne che tra poco i nostri conduttori Gianni Branchi e Agostino Masini vi presenteranno, e dunque la riteniamo una bella occasione per parlare di bellezza della città, di professionalità femminile in città, dello sviluppo tecnologico abbinato alla costruzione di edifici, e un'occasione per parlare di innovazione in campo di costruzioni, di tema energetico ed ecologico negli anni anche della cosiddetta transizione ecologica. Le città cambiano per i loro abitanti, cambiano per le scelte politiche, cambiano attraverso le persone che vivono le città, che a volte la lasciano vivere anche magari con indifferenza, come può capitare in ogni città dove ci sono persone che si interrogano, persone che si impegnano, persone che invece magari sono indifferenti e si lasciano vivere. Questo è un po' il tema che oggi tratteremo, e allora lascio a Gianni Branchi e Agostino Masini il compito di presentare le ospiti di questa sera.
Sì, le nostre ospiti di questa sera, intanto buonasera ai nostri radioascoltatori, sono due professioniste conosciute in città e sono Laura Gianetti, architetto, e Giulia Guarnerio, ingegnere. Buonasera e benvenute.
Buonasera.
Bene, allora lasciamo a voi il compito di presentarvi, lasciamo la parola a Laura Gianetti, prego, si presenta.
Sì, buonasera a tutti, buonasera. E vi ringrazio per l'invito. Sono sempre molto felice di parlare di telematiche legate alla mia professione di architetto. Io sono libero professionista, lavoro a Saronno, nell'Interland milanese. Sono stata professora a contratto dal 1995 al 2017 al Politecnico di Milano per il corso di urbanistica. Ora sono collaboratore di supporto alla didattica per il corso sempre di urbanistica al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano. Sono stata a Saronno assessora all'ambiente dal 2007 al 2011. Sono presidente della commissione paesaggistica di Saronno, di Varese, e sono stata fino a dicembre 2022 presidente della commissione provinciale per il paesaggio. Sono membro della commissione paesaggio di Gallarate e di Legnano, e sono stato presidente dell'ordine degli architetti di Varese dal 2006 al 2017. Mi occupo principalmente di pianificazione e di edificazione e costruzioni architettoniche rispetto alla città, dalla piccola scala alla grande scala.
Bene, Giulia, buongiorno. Buongiorno. Giulia Guarnerio.
Buonasera.
Buonasera.
Io sono Giulia Guarnerio, appunto sono un ingegnere civile edile, ho studiato al Politecnico di Milano e sono una cittadina saronnese. Ho studio professionale da diversi anni appunto nella città, sono stata in passato anche presidente della commissione paesaggio di Saronno, attualmente sono presidente della commissione paesaggio a Gerenzano, a Cislago, sono membro anch'io della commissione paesaggio di Varese. E da dicembre del 2022 sono diventata presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese. Nella mia attività professionale prevalentemente mi occupo di progettazione dal punto di vista energetico, dal punto di vista acustico, e principalmente negli ultimi anni ho sviluppato la mia attività nel mondo soprattutto dell'edilizia produttiva più che residenziale. sono felice di partecipare a questa serata per poter dare il mio contributo dal punto di vista prevalentemente ingegneristico.
Benissimo, noi abbiamo preparato qualche domanda, adesso la prima ve la fa Agostino Masini.
In sintonia con quello che ha detto prima il nostro direttore Tallarini nella premessa, andiamo un po' nello specifico con qualche domanda in modo da poter ampliare il discorso. La prima domanda che ci viene da fare a voi è questa: quali sono le difficoltà che in una città vanno tenute presenti in merito alla crescita o alla decrescita della popolazione, alla circolazione, al verde pubblico, consumo di suolo e gestione dei centri storici? Una domanda un po' ampia, in modo che avete la possibilità di ampliare. Prego, Architetto Gianetti.
Dunque, un tema non
molto vasto. Si può sbizzarrire.
Per il quale si potrebbe parlare veramente.
È come l'esame di maturità, qui potremmo dire. No?
L'esame di maturità è stato breve. Qui si potrebbe parlare per molto tempo. Dunque, io vi parlerò di quelle che sono in questo momento le tensioni riguardo le nuove città del futuro. Le città di oggi sono molto differenti da quelle che noi abbiamo conosciuto negli anni 80 e 90, in quanto queste città erano figlie di una grande ingegneria dove l'unico problema era quello di rendere efficiente le capacità di strade e infrastrutture. Oggi possiamo parlare di città che cambiano e domandarci, come avete fatto voi a noi, di come saranno queste città. Come sempre possiamo permetterci solo di fare alcune riflessioni, non possiamo pensare che ci sia una ricetta per una città. Quello che di cui oggi si parla in maniera preponderante sono le tematiche ambientali e paesaggistiche, che secondo me sono alla base di qualsiasi progetto di riqualificazione urbana e di progetto di pianificazione. Le tematiche ambientali, mi piace sempre raccontarlo, si affacciano da molto lontano. Siamo nel 1992 con un documento programmatico sull'ambiente, sull'economia e la società, che viene firmato a Rio de Janeiro da 170 paesi durante una conferenza delle Nazioni Unite. Qui si riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali, e questo è uno dei primi passi importantissimi per tutte le città. Tenuto conto che il 45% della popolazione vive in un contesto urbano e saremo nel 2030 circa il 65% di popolazione che vivrà in contesto urbano.
Riesce oggi, come oggi, qual è il più o meno la percentuale invece?
Sì, ormai siamo sul 50%.
Quindi penso. Un aumento del 15% nel giro di qualche anno.
Questo processo, che è stato condiviso, aveva il nome di Agenda 21.
Che fra l'altro ha fatto firmare durante il periodo in cui lei era assessore,
Siamo stati uno dei primi comuni che hanno firmato questa carta.
E all'epoca chi era il sindaco quando lei era assessore?
Era Pierluigi Gilli.
Ah, era sotto la giunta Gilli, avete firmato questo del 2021.
Sì, 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 era una delle tematiche preponderanti. Io mi occupavo di ambiente, verde ed ecologia, e subito ci si è aperti a questo nuovo orizzonte che stava nascendo. Nel 2002, sempre a Johannesburg, si riconferma l'importanza dell'Agenda 21 e gli enti locali devono iniziare a veicolare lo sviluppo sostenibile con alcune azioni. L'Agenda 2030 viene approvata nel 2015 ed è un passo successivo, e qui voglio puntualizzare questi passi perché sono importanti rispetto a delle tematiche trasversali ad ogni livello. E nell'Agenda 2030 vengono approvate e sottoscritte da 193 paesi, e in questa agenda sono contenuti 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che si chiamano i 17 goal. Questi 17 gol fanno riferimento a questioni molto importanti per lo sviluppo e prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo, sia sostenibile che dell'economia sociale e dell'ecologia, e hanno anche una visione a lungo termine che mira a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare anche i cambiamenti climatici che da allora ad oggi sono aumentati notevolmente, nonché anche a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani, e questa è anche una delle cose che in questo momento ci auguriamo più di tutto. In questo, tra l'agenda 21, dopo l'agenda 21, in Italia c'è anche la legge regionale che un po' afferma, che è la legge regionale 12 del 2015, che prefigge di valutare ulteriormente anche tematiche legate all'agenda del 2030. Ma possiamo affermare senza ombra di dubbio che la pubblicazione forse più incisiva alla quale molti urbanisti guardano e molto rivoluzionaria che si occupa della questione ambientale è senza alcun dubbio l'enciclica di Papa Francesco del 2015, la Laudato Si. La Laudato Si è una sciabolata rispetto al pensiero postmoderno.
Mi sorprende questa cosa, cioè che l'enciclica di un Papa abbia sorpreso gli architetti o coloro che si occupano di urbanistica.
Devo dire che li ho ritrovato in molti importantissimi urbanisti un pensiero e un soffermarsi a leggere questa enciclica, perché è veramente rivoluzionaria, ma rivoluzionaria perché segue delle tematiche che sono assolutamente importanti per tutto l'universo e che un po' hanno notevolmente fatto riflettere anche rispetto alla pianificazione stessa. È più che altro un manifesto culturale che si interroga severamente del nostro tempo, usando anche la natura per mascherare inadeguatezze, eccessi, egoismi, anche disuguaglianze. Qui si sottolinea il fatto che senza rispetto del suolo si ha una tendenza a generare diseguaglianze e povertà, e importantissima quando si sottolinea il fatto che si ruba il futuro ad interi popoli. Quindi in queste pagine si elencano i fallimenti di un pensiero postmoderno che si è schiantato contro la questione ambientale. Si fa anche un riferimento alla tecnologia che pretende di essere l'unica soluzione dei problemi di fatto, ma di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema ma ne crea molti altri. Quindi la grande metropoli è sicuramente seduttiva, sì, mi fanno già segno di andrei avanti a parlare perché poi questo tema è bellissimo,
abbiamo occasione poi di parlarne,
sì, magari facciamo altre puntate no, sto scherzando. Quindi la metropoli è sicuramente seduttiva, ma l'enciclica, non ci casca, perché sa che nessun progetto di città e territorio può funzionare se ci si rende più estranei e spaesati con ciò che c'è intorno a noi, e quindi quello che c'è intorno a noi è il paesaggio naturale, agrario e culturale.
Quindi adesso per la stessa domanda
mi fermo,
chiediamo la stessa risposta o la risposta all'ingegner Giulia Guarnerio. Dobbiamo ripetere la domanda oppure se la ricorda?
Se la ricordo.
Va bene, prego.
Allora io a questa domanda, invece, a differenza di Laura, rispondono più con una visione molto più ingegneristica, certo, naturalmente. Per il quale le dico che lo sviluppo di una città deve tener conto anche di quelli che sono anche gli input dati anche recentemente dall'Unione Europea, che ha dato degli indirizzi legati allo sviluppo di una città intelligente, quindi di una smart city, le famose smart city. E la definizione di smart city, in riferimento alla città, il significato smart è molto ampio, cioè la smart city fa riferimento sì a una città intelligente, ma soprattutto a una città sostenibile, efficiente e innovativa. Una città che sia in grado di garantire un'elevata qualità nella vita e dei suoi cittadini, grazie all'utilizzo invece, a differenza di Laura, di sistemi e soluzioni tecnologiche connesse e integrate tra di loro. Non si tratta però di creare necessariamente qualcosa di nuovo all'interno della città, si tratta di mettere a sistema le risorse che già la città possiede e farle conoscere e utilizzare da parte di tutti i cittadini, quindi mettere a conoscenza di tutti i cittadini le risorse che già la città possiede con dei sistemi evidentemente tecnologici.
Ormai l'indirizzo è questo, non possiamo prescindere.
No, lo sviluppo va in questa direzione, le tecnologie sono tutte in questa direzione e quindi...
Può fare un esempio di tecnologia applicata alla città, per esempio, cioè cosa intende proprio nel concreto? Ecco?
Banalmente, adesso al di là evidentemente dei classici sistemi di controllo e sorveglianza che sono quelli più, ma anche del consumo della lampadina nella via tale, per dire, io mi riferisco invece a un sistema che consenta a tutti i cittadini nel momento in cui entrano in una città attraverso dei mezzi pubblici, per intenderci, di sapere in qualsiasi momento cosa sono le risorse a disposizione di questa città dal punto di vista del commercio, dell'ospitalità, la sanità, l'arte, l'istruzione, il verde pubblico, gli spazi pubblici, come diceva anche Laura, anche eventualmente un parcheggio, no? Tutte queste risorse che siano però interconnesse e messe appunto nel momento in cui un cittadino mette il piede in una città, ha queste informazioni a disposizione del singolo cittadino.
E qual è il sistema per far conoscere queste cose? Cioè il sistema tecnologico, cos'è, un'app piuttosto
sì,
che...
Sì, potrebbe essere lo sviluppo di alcune app, che ormai diciamo i telefonini sono utilizzati da chiunque, sviluppo di alcune app e sicuramente però un grande lavoro da parte di tutti gli attori, quindi di tutte le risorse della città in questa direzione per fornire le informazioni necessarie per connettere tra di loro, non solo cioè, con le app, ma fisicamente i cittadini, creare
I totem elettronici hanno questa funzione? Perché ormai se ne vedono da qualche parte, no? Quando uno entra in una città, in un centro storico, c'è un tabellone in cui si può
entrare. Io intendo qualcosa di un attimino
di più sì. Smart.
E anche qualcosa anche di un evoluto, po' più certo. Evoluto, ma anche un po' più umano, cioè che vada più incontro anche all'esigenza più banale del cittadino.
E a chi competerebbe? Cioè, perché questo vuol dire fare rete all'interno di una città. Certo, chi dovrebbe tirare le fila in questo senso? Nelle smart city chi dovrebbe tirare le fila normalmente?
Allora, sicuramente
c'è un'associazione piuttosto che l'istituzione comune.
Il principio delle smart city è proprio quello di coinvolgere la cittadinanza a creare la smart city, quindi il contributo da parte in ogni momento di tutti i cittadini che portano avanti le proprie, diciamo, sia iniziative, ma anche chiedono alla città cosa desiderano dalla città. Quindi è un modo di lavorare esattamente insieme e chiaramente le amministrazioni pubbliche possono dare un supporto in questo senso e anche i vari attori che le ho citato prima, dal commerciante
agli artigiani, agli industriali, alle associazioni di volontariato, alle scuole statali o paritarie o così via.
Esattamente,
ci siamo
questo.
Capiti, esatto, ok, perfetto.
Va bene, passiamo all'altra domanda. Allora,
vorrei cogliere un'occasione a due professionisti, un architetto e un ingegnere, per fare una domanda semplicissima dall'uomo della strada. Le nuove tecnologie
Dice così siamo tutti rovinati. Quando dice uomo della strada Masini.
Le nuove tecnologie e i nuovi materiali attuali come vi hanno condizionato la vostra professionalità come architetti e come ingegneri nella prospettiva di costruire una nuova città, nuovi edifici, con l'ambiente, con il discorso ambientale? Ecco, la tecnologia ha fatto passi davanti enormi, no? Si parla tanto di cappotti, di risparmio energetico. Ecco, come hanno condizionato la vostra professione?
Non l'hanno condizionata perché la tecnologia aiuta, ma sempre alla base...
No, nel prospettare la nuova città,
Sì, sì, ma cioè, non ci ha condizionato e secondo me non ci condizionerà se non aiutarci, ma nello stesso tempo... sempre alle spalle della tecnologia ci deve essere l'uomo e una città a misura dell'uomo. Quindi non ci sarà una città che non sarà tecnologicamente avanzata e che potrà far vivere bene l'uomo se non ci sarà una città a misura dell'uomo. E come abbiamo visto nell'ultimo periodo, le città sono assolutamente cambiate con la pandemia, ma ancora prima con lo shock che abbiamo avuto dall'11 settembre alla crisi economica del 2008, sono cambiati i sistemi di rapporto di come si vive la città. Cioè abbiamo capito che gli spazi pubblici prima erano, in tema di pandemia, erano vuoti e quelli privati invece pullulavano di vita, quando in realtà prima era tutto all'opposto, no? Si sono modificati i tempi e le modalità di spostamento sul territorio, quindi c'è sempre un... Io non mi piace mai, ma vabbè, faccio l'architetto, mettere la tecnologia davanti a tutto, perché in realtà bisogna prima capire come gestire i rapporti e come saranno i nuovi insediamenti rispetto alle città del futuro. Il tema della città dei 15 minuti è un tema che sta venendo avanti. Carlos Moreno, che è un professore della Sorbona, ha portato sul piatto questo tema, ma è un tema che c'era anche tantissimi anni fa, è stato solo riproposto, è un tema che lo ritroviamo anche nel piano di Cerdà di Barcellona dell'Ottocento con la formazione di città per isolati. Carlos Moreno si sofferma sulla rivoluzione della prossimità, ovvero un concetto che include lo sviluppo di nuovi servizi per ogni quartiere, quindi la suddivisione della città in quartieri, quindi per città che siano policentriche e cui tutto ciò che serve il cittadino, sia per il lavoro, il tempo libero, sia a un quarto d'ora di distanza. Per dirle, negli anni...
Scusi, Archietto, sì, volevo dire, questa filosofia dell'Archietto è condivisa anche dall'ingegnere?
In parte, naturalmente.
Dove la distingue?
No, vabbè, lei diceva che non ci influenza la parte, diciamo, di nuove tecnologie all'interno del progetto.
Non ci condiziona.
No, non sono d'accordo, perché nel costruire un nuovo edificio dobbiamo tenere conto veramente, ma sia per la normativa, ma poi per le esigenze tecniche, di tantissimi elementi, pertanto spesso ci troviamo...
Voglio essere semplice, il problema ecologico vi ha condizionato sì o no nel vostro pensare?
Per me sì, pesantemente anche, perché un edificio non viene più concepito come era concepito anche solo 15 anni fa, da tutti i punti di vista, punto di vista appunto delle coibentazioni termiche, della parte impiantistica, delle energie rinnovabili, di cui tanti anni fa non si parlava neanche. E quindi si è dato spazio a tanti elementi tecnologici in un edificio di cui prima non si teneva conto, dico la verità.
Non si può prescindere da questo, da queste nuove indicazioni.
Invece il problema, come dice lei, ecologico.
Sì.
Il problema ecologico non ha condizionato l'architettura, perché i temi ecologici... Si conoscevano anche
i giardini in altezza, è una scoperta degli ultimi 10 anni,
no?
I giardini in altezza.
No, giardini babilonesi
verticali
c'erano già migliaia di anni fa. No, non è un problema, è un problema di uso da parte dell'individuo del territorio, della pianificazione, di un uso con dei criteri che si conoscono adesso, che tornano in auge, ma che si conoscevano anche tantissimi anni fa. Noi abbiamo città storiche bellissime, meravigliose, giardini meravigliosi che ancora vivono da oltre centinaia e centinaia di anni. Quindi Il problema ecologico è un forse dovuto a un a uno sfruttamento del sì, territorio sì, in maniera non corretta e con dei, come dire, dei rapporti veramente dei rapporti che dove la centralità dell'abitare non trovava più equilibrio. E quindi soprattutto la centralità dell'abitare deve far cardine su un tema che è fondamentale, che è quello dello spazio pubblico. Non ci si può fermare all'interno del proprio orticello, ma bisogna iniziare anche prima a comprendere che lo spazio pubblico va disegnato forse ancora prima di disegnare lo spazio privato, e che la connessione spazio privato e spazio pubblico è importantissima.
Beh, sicuramente c'è una differenza di visione fra l'architetto e l'ingegnere, sicuramente.
È fisiologico.
Cioè, certamente. Il problema più grosso è quello costruttivo, probabilmente, di uno stabile, di un edificio, di una scuola, eccetera, eccetera, rispetto alla bellezza, magari.
Riconosco anch'io che ci siano delle problematiche tecnologiche.
L'ideale è coniugare le due funzioni.
Esattamente. Bello,
il massimo è arrivare a un risultato che comprende entrambi.
Bello e buono. Certo.
Riuscite a volte,
sì,
tra voi due,
sì,
naturalmente,
no,
con l'ingegnere
sì,
due.
Sì, 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 riesce, no, ci sono.
Anche quando l'ingegnere è un uomo, perché non è un po' più inquadrato,
no,
l'ingegnere.
No, assolutamente.
Va bene, siamo
non
arrivati.
Non c'è né ingegnere uomo né ingegnere donna, né architetto uomo né architetto donna.
Che siamo
c'è?
Arrivati alla fine della prima parte, adesso facciamo un breve stacchetto e poi riprendiamo.
Grazie.
Altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole. Io non sono altro che un dottore che si è fatto male. Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade. Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire. Io non sono altro che una storia che non sa finire. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore. Io senza di te non sono altro che la parola amore. E con questo amore tornerei a dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo. Altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio. E non era mai il momento giusto, non era mai il momento giusto per parlare. Mi salta il petto come treni in corsa tra le nuvole, uno spazio altro, come due uragani che distruggono, ma per dispetto. Credo anch'io che non puoi darmi il mondo se non guardi il mondo come lo guardo anch'io.
Bene, riprendiamo la nostra trasmissione. Allora vi ricordo che sono con noi Laura Gianetti, architetto, e Giulia Guarnerio, ingegnere. Stavamo parlando di risparmio energetico e diamo la parola a Giulia Guarnerio per parlare appunto di questo argomento importantissimo al giorno d'oggi.
Sì, allora, a causa della grande concentrazione di popolazione che abbiamo oggi nelle aree urbane, le aree urbane consumano anche i maggiori volumi di energia e presentano i livelli più elevati di emissioni di gas serra, effetto serra. Le città si trovano nella posizione ideale per mettersi all'avanguardia della transizione verso l'energia pulita e possono ottenere benefici significativi attraverso l'adozione tempestiva di politiche volte a conseguire la neutralità climatica. La definizione, appunto, di, che dicevamo prima, di città intelligente va oltre l'uso però delle tecnologie digitali, comprende anche, come abbiamo appena detto, edifici più efficienti sotto il profilo energetico, fonti energetiche rinnovabili integrate e sistemi di riscaldamento e raffreddamento sostenibili, nonché reti di trasporto urbano più intelligenti, un approvvigionamento idrico potenziato e migliori strutture di smaltimento dei rifiuti. In tema di approvvigionamento idrico, recentemente una società che gestisce il servizio idrico integrato ha commissionato al nostro ordine degli ingegneri della provincia di Varese uno studio, infatti, per la realizzazione e gestione di sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche nell'ambito di nuove costruzioni edilizie. Questi sistemi avranno come finalità appunto quello di andare incontro all'emergenza di siccità, che è il tema, diciamo, del giorno, e consentendo appunto un risparmio idrico e quindi minori costi anche per la depurazione e minori aggravi ai condotti fognari, diciamo, esistenti sul territorio, che negli anni comunque si sono resi sottodimensionati appunto per questo incremento sia degli edifici che appunto della popolazione.
È un grande lavoro questo comunque che ci aspetta, è vero? Sì. No, in effetti si tratta davvero di stravolgere quello che abbiamo fatto finora.
Sì, diciamo che assolutamente sì. Cioè, l'acqua meteorica potrebbe diventare un'altra una fonte, diciamo,
recuperabile
e riutilizzabile all'interno di ogni abitazione.
Va bene.
Prima stavamo parlando di spazio pubblico e spazio privato, giusto? Abbiamo detto, e l'integrazione tra spazio pubblico e spazio privato. E lei diceva che insomma, una città innovativa è una città che comunque rimane a misura d'uomo, giusto? Ho colto giusto. Ora, il pubblico potrebbe anche pensare in questo modo: costruisco una città a misura d'uomo. Il privato però potrebbe anche non pensarla questa cosa, perché magari il privato ha un interesse differente. Quindi come si possono conciliare questi due aspetti? Cioè, penso io, nella mia ignoranza totale su questi argomenti, il privato pensa più al profitto, mentre magari il pubblico dovrebbe pensare più alla misura d'uomo. Ecco, si possono conciliare questi aspetti?
Laura Gianetti risponde.
Sì, il tema sicuramente è un tema di grande attualità. È quello che potremmo definire il tema della rigenerazione urbana, che è un termine che sembra nuovissimo, ma che è un termine in realtà vecchio e nasce con la città, perché la città nascono, cambiano, sono ecosistemi che si aggiustano e cambiano sempre nel tempo. E sembra quasi che ogni tot di anni arriviamo sempre a riscoprire questo termine, un po' perché arrivano magari dei finanziamenti che permettono anche di intervenire sul territorio in maniera più leggera. La rigenerazione urbana è proprio un processo che ci porta a lavorare sulle città del passato, città che come dire sono da aggiustare, però dobbiamo comprendere anche una cosa rispetto allo spazio pubblico, che c'è una sostanziale differenza tra riqualificazione urbana e rigenerazione urbana. Riqualificazione urbana è un agire sullo spazio fisico, sull'edificio in sé, e invece rigenerare significa anche essere come un'occasione di promozione sociale, di nuova relazione con l'ambiente naturale e di nuove economie. Quindi rigenerare deve portare a far crescere il valore del contesto, oltre che il valore dell'immobile riqualificato. Quindi significa anche ripensare a corpi che attraversano il luogo e non solo che lo abitano. E quindi la città di oggi, che spesso è ancora divisa in funzioni con zone residenziali della city come luogo centrale di comando di tutte le attività, e in realtà intorno ci sono le periferie, ecco, l'elemento periferico deve rigenerarsi, e quindi tutti quelli che sono i nostri luoghi che chiamiamo luoghi dismessi potranno essere un valore importante di rigenerazione, ma di rigenerazione urbana, quindi di disegno della parte pubblica e della parte privata nel contempo. Quindi un esempio che spesso, che forse molti conoscono, è quello del nuovo edificio di Prada a Milano. Ecco, lì è un bellissimo edificio fatto da Colas, con degli spazi interni molto significativi e molto, molto interessante, ma è un'architettura che secondo me parla a se stessa e non comunica e non crea un'apertura con l'intorno. Quindi è una bellezza quasi esclusiva e che a un certo punto della giornata si chiude e non parla più alla città. Quindi noi dobbiamo cercare di pianificare aprendo le parti pubbliche alla cittadinanza, in quanto dobbiamo abitare e riabitare gli edifici, ma anche gli spazi che lo circondano.
Quando quello spazio lì si chiude,
sì,
durante una certa ora della città, sì, dicevano, cosa succede a quell'ora, da quell'ora a quando si riapre?
Certo.
Cioè, c'è il degrado o c'è solo il silenzio?
Allora, non adesso le direi una sciocchezza se penso che non ci sia vita, non c'è più vita, e quindi anche non essendoci più vita c'è anche un livello di sicurezza che scende. Un altro luogo di Milano che è molto interessante, che è la piazzetta Liberty, dove c'è Apple, che era un luogo un po' dimenticato, una piazzetta molto molto interessante, ma luogo dimenticato, è diventato un luogo che si è risvegliato e che vive di luce propria anche dopo la chiusura dello store, perché lo store è un edificio ipogeo, c'è una piazza soprastante con una grandinata e non c'è differenza tra store e piazza, e questo significa che il progetto privato deve essere diciamo rapportato al progetto pubblico.
Questo è Smart City, quindi.
Sì, è molto Smart City, oltre al fatto che Apple comunque è molto smart.
Va bene.
Bene. Va bene, avremo ancora una domanda. Una città più attrattiva può essere nello stesso tempo vivibile o più vivibile rispetto a una città che lo è di meno, e quali soluzioni sono quelle che attuabili per considerare una città, per portarla ad essere più attrattiva ma anche vivibile? Laura Gianetti,
questi sono
i concetti,
cioè, mi ripeto, ma sicuramente è quella di creare degli spazi sostenibili dove e forse uno strumento può essere quello del piano attuativo, no? Dove la valutazione, cioè una valutazione dello spazio pubblico in relazione alla costruzione di uno spazio privato, e quindi però quello che, di cui parlavo prima, è che si deve imparare un riuso dello spazio esistente che deve essere antropocentrico, cioè è l'uomo che misura e comanda la dimensione del progetto. Quindi poi l'uomo che si deve riappropriare degli spazi della strada, della, per una crescita di mobilità differenti da quelle odierne. È un cambiamento strutturale che anche, ad esempio, si accompagna anche all'inserimento del verde, certamente che è un tema al quale non possiamo non far riferimento. E un verde che deve essere un verde strutturale e non soltanto una, come chiamano, un greenwashing giusto per accontentare chi lo richiede,
di verde, tanto per dire, ecco, perché, ecco, Greta Thunberg dell'epoca, vabbè, vi abbiamo accontentato, quindi andiamo via così.
Quindi certo. I nuclei di identità locale ormai devono rafforzare delle reti di centralità con sistemi adeguati di spazio pubblico, che andranno a rivitalizzare i nuclei deboli attraverso l'introduzione di nuovi servizi e progettando nuove connessioni interne ai quartieri. Il tema della riqualificazione ambientale è un tema che deve essere fatto non soltanto nella parte centrale della città. Ogni porzione di città dovrà avere una riqualificazione, tanto che sarà un germe per quello che poi è insito nella domanda, per dare vita anche a luoghi che ora sono solo residenziali, che non hanno vitalità in quanto non hanno negozi di vicinato, non c'è la farmacia, non c'è il fiorista, cioè luoghi, ripensare alla città come dei quartieri autosufficienti che generano quello che poi è la città dei 15 minuti o quello che anni fa il professor Consoni e la professoressa Tonon chiamavano unità di vicinato.
Ha parlato di negozio di vicinato, che comunque sì, crea anche circolazione e così via. Sa che col fatto che appunto ci sono questi mezzi anche attraverso l'informatica con cui si può acquistare online, no? Sì. Che penalizzano i negozi di vicinato, no? E questo mi incute anche paura per qualsiasi città, anche per città piccole come le nostre, dove se chiudessero i negozi, che cosa darebbe vita poi alle città? E questo sarà un tema che poi affronteremo tra un mese, anche perché lo affronteremo col tema del commercio, della piccola e grande distribuzione.
Sì,
no?
Ad esempio, a questo rispondo che oltre al fatto che ci siano stati proprio per la rigenerazione urbana degli abbandoni prima delle industrie, poi dell'agricolo, siamo arrivati anche agli abbandoni degli edifici commerciali.
Va bene, chiediamo anche il parere all'ingegner Giulia Guarnerio, sì, anche perché ci sono dei bei palazzi che sono fatti bene, sono fatti in maniera moderna, ma sono anche, come dire, belli, un ponte, ecologici, una cosa, quindi sono strutture.
Io invece, riferimento a quello che diceva Laura, della gestione dello spazio pubblico, ci sono anche tanti spazi pubblici che non necessariamente sono nel centro città e sono magari anche in periferia. La città potrebbe gestirli, non perché voglio sempre tornare sul tema, ma dal punto di vista energetico, cioè pensare di occupare, certo, queste aree inutilizzate per poter inserire fonti energetiche rinnovabili che poi siano a beneficio di una comunità. E a questo mi aggancio, questo tema voglio un attimo approfondirlo, perché nell'attuale contesto globale di crescente instabilità dal punto di vista energetico dobbiamo spingerci verso modelli di sviluppo su piccola scala che consentono di aumentare l'autonomia energetica dei territori attraverso la creazione di sistemi distribuiti e decentralizzati per la produzione, la gestione e la condivisione dell'energia. E in questo contesto appare molto importante lo sviluppo della famosa, adesso è un argomento di estrema attualità, della CER, della Comunità Energetica Rinnovabile, quindi che è un soggetto giuridico autonomo costituito dalla partecipazione aperta e volontaria sia di imprese, di persone fisiche, di enti, di amministrazioni comunali, e un tale soggetto può godere di un'autonomia ed effettivamente controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energie di fonti rinnovabili. Quindi possiamo pensare di inserire delle CER in una città, in un contesto urbano, che, certo, sia, che possa raggruppare persone fisiche, come ho detto, piuttosto che soggetti giuridici, e che possono utilizzare queste fonti rinnovabili in modo comunitario, e avendo tra l'altro decisamente degli incentivi importanti.
Sì, l'Università Cattolica di Piacenza che sta lavorando insieme ad altri enti proprio per potenziare, soprattutto nella zona sud della Lombardia, quindi nella zona della pianura padana, quella agricola, molto queste comunità energetiche, esatto, attraverso il coinvolgimento di istituti scolastici, sì, di fattorie, sì, per la produzione di energia, certo, rinnovabile e così via, e altri enti anche di carattere del terzo settore.
Esattamente.
L'Università Cattolica sta lavorando in questo senso.
Mancano 4 minuti, volevo fargli l'ultima domanda.
Io voglio dire una cosa però, la comunità energetica, tu dove la metti? Dove fai una rigenerazione urbana? E quindi la rigenerazione urbana, la comunità energetica segue anche la rigenerazione, sì, urbana, cioè nessuna, una rigenerazione urbana non esclude una comunità energetica, quindi anche la rigenerazione urbana delle periferie, certo,
l'attuale normativa ha comunque inserito di recente la possibilità anche da parte dei condomini di riunirsi e creare, certo, una comunità energetica, certo, quindi sui tetti dei condomini, certo, possono installare, sì, dei sistemi, sì, fotovoltaici, possono creare una comunità energetica, e quindi anche nel centro città in qualche modo.
Una risposta secca, perché mancano 3 minuti. Il problema che hanno tutte le città italiane, soprattutto le storiche, è il problema della circolazione. Ecco, come convivere, come trovare delle soluzioni per fare sì che la circolazione non sia un dramma per la città?
E non dite spazio, andare a piedi, perché
spazio alla circolazione privata o alla circolazione pubblica?
Allora, spazio chiaramente alla circolazione pubblica. Non andare soprattutto dovremmo, io vado sempre in macchina, però purtroppo mi dovrò anche abituare ad andare sulla una mobilità diversa, una mobilità pubblica.
Un pattino elettrico.
Cioè, Barcellona sta avendo, si sta avendo una rivoluzione dove si uniscono i blocchi urbani che erano quelli del piano Cerdà per creare uno spazio percorribile solo dai pedoni e dai ciclisti all'interno di questi blocchi urbani, ma proprio per recuperare una centralità sociale, una sicurezza interna sul fatto che l'unità di vicinato rende il tuo vicino più vicino.
Però l'ingegner Guarnerio diceva il monopattino elettrico,
sì,
no?
Elettriche, le auto elettriche.
Però per esempio Parigi ha fatto una scelta diversa, perché non era regolata.
Ha messo al bando,
no? Quindi Parigi è una città a misura d'uomo?
Parigi, prima parlavo della sì, certamente.
Però non c'è più il monopattino.
Però a misura d'uomo è divisa in arrondissement e è una città che comunque con il tema della città dei 15 minuti, che proprio è un francese, quello che diciamo l'ha riportato in auge, Carlos Moreno, riporta la città a misura d'uomo.
Lui ha fatto un paragone con Parigi. Faccio una domanda. Milano vi piace, la nuova Milano?
Molto.
Milano è una città che adesso sta rivedendo tutti gli spazi urbani per riqualificarli da un punto di vista dello spazio pubblico e inserendo questi nuovi progetti di spazi pubblici, certamente Milano cambierà ancora il volto.
Lascio la chiusura, Massimo, di questa serata.
Domanda hot, una domanda calda facciamo. Perché abbiamo parlato di Barcellona, di Milano, di Parigi, beh, almeno una domanda su Saronno ve la devo fare, insomma, in qualche modo, no? Ecco, in tema di città dei 15 minuti, e penso che Saronno sia una città un po' più piccola, insomma 15 minuti per andare da una parte all'altra, risponde a questa esigenza?
Vabbè, potrebbe rispondere. I quartieri di Saronno sono già quartieri che comunque potrebbero diciamo essere paragonati a delle piccoli arrondissement, a dei piccoli sestieri, e potrebbero avere ognuno di loro la loro autosufficienza.
E quindi all'ingegnere invece, che era più sull'ecosostenibilità, quindi Saronno in tema di ecosostenibilità che strada potrebbe
dovrebbe fare un po', come dire, un po' di sviluppo da questo punto di vista, nel senso che vabbè, sono temi anche caldi, sono temi,
l'ho detto che era una domanda hot, esatto. Voi pensavate un'altra cosa, ma era caldo,
no,
come
vabbè,
tema.
Però sono temi anche molto recenti, quindi diciamo che come Saronno, come altre città limitrofe, dovrà fare uno studio importante da questo punto di vista, senza tra l'altro tralasciare le città immediatamente confinanti, perché un vero sviluppo di una comunità energetica non può prescindere dai territori adiacenti, assolutamente, anche per la viabilità, mi permetto di dire.
Quindi mettersi in rete anche,
sì,
con gli altri comuni del territorio, insomma. E il nostro territorio più o meno cosa dovrebbe prendere? Saronnese, cioè Saronno al centro e tutti i paesi, o andare anche più in là?
No, sarebbe un grandissimo obiettivo prendere Saronno al centro e i territori limitrofi, anche perché molti territori limitrofi hanno anche degli sviluppi anche a livello di, diciamo, chi è più attrezzato dal punto di vista produttivo, chi più dal punto di vista residenziale, chi dal punto di vista scolastico, cioè, quindi potrebbe essere l'ideale mettere insieme questi territori limitrofi e potenziare Saronno stessa e loro facendo un ragionamento comune.
Grazie della chiacchierata che abbiamo fatto.
Grazie a voi.
È stata interessante, spero che anche gli ascoltatori l'abbiano trovata interessante con gli spunti che sono venuti dall'Europa, da Barcellona a Parigi. Grazie.
Grazie, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ascolta.